Ospedale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E allora siamo in diretta, ben ritrovati, Mario Staffolani al microfono, abbiamo anche oggi la dottoressa Annalisa Silenzi, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Anche oggi abbiamo tagliato un po' la sigla, problemi tecnici, un po' di improvvisazione, scusateci. Partiamo però subito con la prima domanda, perché Danilo di Camerino ci ha scritto, eccola che la leggiamo: meglio cuocere le verdure al vapore o farle bollire?
Allora, quella, diciamo, la cottura in pentola, quindi di bollirle, è sicuramente quella più comune, che però fa perdere molte sostanze durante la cottura, perché ovviamente la temperatura alta dell'acqua va un po' a degradare la struttura della verdura. Inoltre, possiamo dire che bollirle è un modo che fa perdere un po' il sapore, poi è difficile anche renderle gustose, quindi spesso serve un passaggio poi in pentola che richiede tantissimo condimento per insaporirle bene. Un altro aspetto negativo, diciamo, della cottura in pentola, per così dire, è che può essere sconsigliata a chi ha difficoltà di digestione, perché bollirle fa sì che vengano caricate molto di acqua le verdure e quindi richiedono magari, possono gonfiare un pochino e quindi richiedono un tempo più lungo di digestione. Di per sé la cottura al vapore è un po' quella cottura che ci sembra un po' da ospedale, no? Ci dà l'idea di una cottura, ecco, di quando stiamo male. In realtà è una cottura che andrebbe riscoperta soprattutto per le verdure, perché è la modalità di cottura che permette invece di tenere le caratteristiche nutritive il più complete possibile, cioè riesce a mantenere inalterate le proprietà delle verdure, soprattutto in termini di vitamine e minerali. Un modo per insaporirle invece in questo caso è aggiungere all'acqua delle erbe e delle spezie, che quindi vanno già di per sé a dare sapore alla cottura e quindi alle verdure, e poi magari sì, ripassarla anche in questo caso in padella, però già, diciamo, l'insaporimento può essere fatto durante la cottura al vapore, quindi basterebbe un condimento minore rispetto, diciamo, a quello che richiede di solito la cottura in pentola. Quindi il modo migliore sarebbe al vapore. Va riscoperta un pochino questa cottura, poi è vero anche che dipende un po' dalle verdure che stiamo cucinando, quindi possono essere tranquillamente fatte entrambe, e alternarle sicuramente sempre la cosa migliore, però di per sé sottolineo che va riscoperta la cottura al vapore, che invece spesso viene un po' degradata invece e denigrata.
Fra l'altro Danilo scrive: io sono un appassionato per raccogliere le erbe campagnole, e quindi comunque vapore o no,
meraviglioso,
meraviglioso, appunto,
questo è
appunto
meraviglioso.
Ecco, allora, complimenti Danilo. Devo ricordare il numero di telefono, 335 53 67 709, per i vostri WhatsApp, naturalmente per fare le domande, ma anche, se volete, vi invito a farlo, WhatsApp audio. Marisa di Fabriano ci ha scritto: quanti caffè si possono prendere al giorno?
Il consiglio è di 3 o al massimo 4 caffè, ovviamente nella tazzina espresso, cioè parliamo dell'unità di misura della tazzina espresso. Più che altro l'indicazione viene data sulla quantità di caffeina, che non dovrebbe superare i 300 mg al giorno, che viene misurata in queste 3 o 4 tazzine di caffè espresso. La cosa importante da tenere in considerazione è che la caffeina non la prendiamo solo dal caffè, ma può essere presente in tanti altri alimenti, per esempio nei prodotti dolci, nel cioccolato, nel tè, in altre bevande. Quindi ecco, bisogna fare attenzione a questo. Se il caffè è l'unica fonte di caffeina, stare nelle 3 o 4 unità va benissimo, a meno che non si abbiano ovviamente problemi di altro genere, per cui prescrizioni mediche richiedono un'attenzione maggiore, ma in casi normali e in assenza di condizioni particolari, 3 caffè al giorno vanno benissimo. Se invece siamo abituati a mangiare spesso cioccolato, a bere altre bevande, non so, magari mi vengono in mente la Coca-Cola, Red Bull, tè, quindi bevande che contengono caffeina, va ridotto il contenuto la quantità di caffè espressi che prendiamo, perché in quel caso la caffeina già la stiamo assumendo da altre fonti. Il consiglio, lo ripeto che l'abbiamo già detto l'altra volta, però questa è una cosa che mi preme particolarmente, quindi la ripeto, è che sarebbe bene prenderli amari questi caffè, proprio perché poi oltre alla caffeina invece possiamo andare ad aggiungere i danni dello zucchero, quindi più caffè prendiamo e li prendiamo zuccherati, più zucchero eccessivo andiamo ad introdurre, quindi
certo.
Il consiglio è amaro.
E l'altro consiglio è fare i conti della caffeina, cioè di tutto ciò che
non
mangiamo
per
fine giornata. Non si possono fare le somme,
non si
no?
Si possono fare, però ecco, fare la riflessione su questo, cioè se beviamo siamo abituati a bere Coca-Cola, tè, Red Bull o altre bevande che sappiamo essere nervine, cioè comunque che hanno un potere eccitante, bisogna fare attenzione.
Certo. Allora, ringraziamo, abbiamo detto Marisa, eccola qua di Fabriano, dunque occhio alla caffeina, e Lorella e Italo ci stanno ascoltando, e Italo in particolare ci chiede da Pieve Torina: fette biscottate e crackers aiutano a dimagrire?
Sono quegli alimenti che vengono sempre consigliati come alimenti light di solito, no? Le fette biscottate, le gallette, che spesso si pensa siano più, appunto, più leggere, più che aiutano e facilitano il dimagrimento. In realtà anche in questo caso c'è un grande dipende dietro. Il fattore principale sicuramente è il fattore gusto, quindi se sono alimenti che ci piacciono e per abitudine consumiamo, non è un problema consumarli, fermo restando che vanno introdotti in un'alimentazione equilibrata. Vale la pena però vedere le caratteristiche che hanno e fare una considerazione sul fatto che sono degli alimenti concentrati, cioè non contengono tantissima acqua al loro interno e quindi i nutrienti che ci sono concentrati, appunto, anche la quantità di calorie che ci sono è sicuramente abbastanza alta proprio perché contengono questa quantità di acqua inferiore, e contenendo poca acqua saziano poco di per sé, quindi l'altra faccia della medaglia potrebbe essere quella di esagerare nelle quantità per arrivare a saziarsi. Vengono considerati dalle linee guida sostituti del pane, la porzione è di per sé 30 grammi, quella consigliata, che non è tantissimo, appunto, però è quella porzione che permette di fare un paragone con invece la fetta di pane, che è sui 50 grammi. Se mettiamo a confronto queste due porzioni, sicuramente la fetta di pane di per sé sazia molto di più, per quello facevo il discorso prima di fare attenzione sulla quantità che se ne consuma, proprio perché spesso si è portati a mangiarne di più. Continuo a ripetere che il fattore più importante è il fattore gusto, quindi se magari durante la colazione siamo abituati a mangiarle va benissimo, il consiglio è di abbinarle a qualcosa, magari ad uno yogurt, a della frutta, in modo tale che possiamo bypassare questo fattore di cercare di più per saziarsi, ma saziarsi con altri alimenti, quindi cercare di aggirare un pochino il problema e non esagerare nelle quantità.
E se avete capito, la dottoressa Flaherighe ci dice: meglio una fetta di pane in meno che fette biscottate di più, vero?
Esatto, bene. Io personalmente ne parlavo proprio l'altro giorno con mia mamma, magari a colazione non riesco più a mangiare i biscotti, per esempio, proprio perché non mi saziano. Non mi saziano, non è una colazione che preferisco.
E quindi fetta di pane, una, ma
assolutamente.
Okay.
Magari anche due, poi dipende.
E magari poi fatto anche a casa, dottoressa. Sappiamo
la cosa ideale.
Che lei sa fare molte cose, abbiamo scoperto tanti particolari. Andiamo avanti perché abbiamo la quarta domanda. È Francesco di Tolentino, che è un amante del caffè al ginseng, che è una bevanda che ha molte calorie, ci chiede Francesco?
Anche in questo caso dipende. Spesso quello delle macchinette, quello che prendiamo al bar, sì, perché contiene una quantità irrisoria di ginseng, che è la sostanza che invece cerchiamo, e invece un buon numero di ingredienti nocivi o insospettabili, come zucchero, grassi, additivi, stabilizzanti, che quindi vanno ad alzare un pochino le calorie della bevanda stessa. A chi è amante del ginseng, il consiglio che possiamo dare è quello di scegliere le miscele di macinato per moka, che si trovano al supermercato vicino alle miscele di caffè normale, e che hanno delle liste di ingredienti più pulite, quindi assomigliano molto di più a un normale caffè, sia per quanto riguarda la dose di caffeina, sia per il sapore del ginseng, e evitiamo invece gli zuccheri grassi che dalle macchinette spesso invece ci prendiamo, perché le cialde sono, ecco, costituite invece con ingredienti in più rispetto a quelli che dovrebbero. Quindi leggere anche in questo caso la lista di ingredienti e, se possibile, farlo a casa.
Domani, dottoressa, le faremo una domanda anche sulla salvia fritta, perché Valentino ci ha mandato un messaggio, naturalmente poi però noi abbiamo terminato il tempo, quindi domani vi lasciamo con questa, che poi a me la salvia piace molto nei ravioli, non so perché, burro e salvia, ma mi fanno impazzire. Bene, dottoressa, visto che siamo anche al momento del pranzo e chi ci ascolterà questa sera al momento della cena, intorno alle 20, c'è un certo languorio, capito? Capisce bene, dottoressa. Bene, noi la ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, come sempre siete tantissimi ogni giorno, e poi sulla diretta, sulla pagina Facebook dell'Aperino Camerze siete anche lì tantissimi ogni giorno, tutto merito della dottoressa Annalisa Silenzi, che ringraziamo e salutiamo.
A domani.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.